Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il mondo intero è responsabile di ciò che succede a Gaza e in Cisgiordania. Abu Mazen parla davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e propone un piano per il post-guerra. Intanto Israele continua a colpire in Libano, almeno 26 morti nei raid di oggi, 100.000 sfollati in una settimana. Netanyahu esclude un cessate il fuoco. Ucraina, Zelensky presenta a Joe Biden il suo piano per la vittoria, che prevede più soldi, più armi e l'autorizzazione a colpire in Russia. Ma il vero obiettivo del presidente ucraino è assicurarsi il sostegno americano prima delle elezioni. Messico, 10 anni fa sparivano gli studenti di Ayotzinapa. Ad oggi i loro corpi non sono ancora stati trovati e la verità non è ancora emersa. L'intervista di Esteri. Al G7 Agricoltura il focus sarà sull'Africa, ma oltre gli annunci servono misure concrete. In Giappone è stato assolto dall'accusa di omicidio un uomo che ha passato mezzo secolo nel braccio della morte. Il suo caso ha fatto molto discutere i giapponesi sulla pratica della pena di morte nel paese. World Music Chain of Light, l'album ritrovato del cantante pakistano Nusrat Fateh Ali Khan. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
In apertura andiamo subito in Medio Oriente, tra poco andiamo in Libano dove continuano i bombardamenti israeliani. Prima però vogliamo partire dalla Palestina, dal discorso di Abu Mazen all'Assemblea Generale dell'ONU. Fermiamo le uccisioni, fermiamo il genocidio, smettiamo di inviare armi a Israele, ha detto il presidente dell'autorità palestinese. Questa follia non può continuare, il mondo intero è responsabile di ciò che sta accadendo alla nostra gente a Gaza e in Cisgiordania sotto un'aggressione israeliana quotidiana e continua una feroce attività di insediamento. Abu Mazen ha anche presentato all'ONU una proposta in 12 punti su cosa dovrà essere fatto il giorno dopo la fine della guerra a Gaza. Il piano prevede, tra le altre cose, un cessate il fuoco completo e permanente a Gaza, la fine delle aggressioni militari e degli attacchi dei coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, l'ingresso continuativo degli aiuti umanitari nella striscia, la protezione dell'UNRWA e delle organizzazioni umanitarie. Mazen ha poi chiesto protezione. Non stiamo combattendo Israele, ha detto, non possiamo combattere Israele e non vogliamo combattere. E ha chiesto anche che l'autorità palestinese abbia giurisdizione sulla striscia di Gaza e su tutti i territori palestinesi. Infine, ha proposto di tenere una conferenza di pace internazionale sotto gli auspici delle Nazioni Unite entro un anno per applicare la soluzione dei due stati. Noi riconosciamo lo Stato di Israele, ma Israele non riconosce noi, ha concluso.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Veniamo ora al Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato al suo esercito di continuare a combattere con tutte le sue forze, escludendo quindi la possibilità di un cessate il fuoco, almeno nel breve periodo. Oggi l'esercito israeliano ha continuato a lanciare raid sul Libano, colpendo anche Beirut. In uno di questi lanci sulla capitale è stato ucciso anche il capo di una delle unità dell'aeronautica di Hezbollah, Mohammad Surur. Oltre a lui oggi però sono state uccise almeno 26 persone. In totale dall'inizio dei raid in Libano sono state uccise più di 600 libanesi. Da lunedì gli sfollati sono circa 100.000. In Libano Andrea Monti ha raggiunto Virginia Sarotto, cooperante della ONG ARCS.
Oggi hanno di nuovo bombardato Dahiyeh, che è un quartiere a sud di Beirut, che ultimamente hanno bombardato penso 4 volte nell'ultima settimana, se non erro. Quartiere altamente residenziale, ricordiamolo, cioè anche se i target sono sulla carta sempre persone che appartengono a Hezbollah, oggi si presuppone uno dei comandanti. Però ecco, sono sempre comunque attacchi che hanno un impatto enorme sulle persone, perché crollano palazzi interi, quindi non importa il target, cioè ha un impatto sulla popolazione civile che risiede in quell'area incredibile. Oggi appunto è stato l'unico attacco su Beirut, ce ne sono stati altri però fortissimi sulla Bekaa. Solo stanotte, cioè la scorsa notte, 60 bombardamenti e tutto il giorno di oggi hanno continuato a bombardare. Noi abbiamo due colleghi, una che vive a Hermel e un altro che vive in un villaggio sempre della zona di Baalbek Hermel, che sono veramente provati e non smettono mai di sentire il rumore delle bombe. È un disastro anche umanitario, nel senso che noi stiamo cercando con loro di mappare i bisogni, di dare una risposta. Abbiamo lanciato una campagna come ARCS di raccolta fondi e intanto parallelamente nei coordinamenti delle organizzazioni umanitarie italiane e internazionali in Libano stiamo cercando di trovare un modo per far arrivare gli aiuti laggiù, perché Baalbek Hermel è isolata. Ci sono gli shelter aperti, le scuole sono diventati shelter, ma mancano veramente cibo, materassi, acqua, benzina per far andare i generatori che poi danno acqua, quindi è davvero isolata. È una zona particolare della Bekaa, cioè la Bekaa è grande, questa zona in particolare è molto molto colpita, Baalbek Hermel.
Più in generale, appunto, in quella e in altre zone di quelle più colpite, ma nel complesso del Libano, cosa si sta facendo, in che modo si sta cercando di gestire il dramma delle persone naturalmente che vengono colpite, quindi a livello sanitario, ma poi anche di quelle che scappano, delle persone rifugiate?
Come coordinamento di organizzazioni si sta cercando per settori, quindi per tipo di intervento, sul cibo, sulla salute, sul riparo, sul ricovero, si sta cercando di arrivare un po' in tutte le regioni in un modo il più coordinato possibile. È chiaro che alcune regioni intere sono ancora scoperte perché non si riesce ad arrivare. Hanno anche appena poco fa bombardato una macchina sulla strada che da Beirut porta alla Bekaa, quindi l'accesso è difficile. Noi appunto siamo in contatto con i nostri colleghi, ma anche con altre associazioni libanesi con cui lavoriamo, anche a livello educativo, per esempio. Tutte le attività, quelle che si riesce, sono state spostate online. Il punto è che molto spesso il personale stesso delle organizzazioni ha i propri villaggi colpiti o loro stessi sono sfollati, quindi è molto molto complicato in questo momento. Devo dire che io sto vedendo anche quello che succede in un altro paese che è a nord di Beirut, che è un villaggio cristiano, però sono state aperte chiese, scuole alle famiglie che vengono dal sud. La società civile sta dando una mano ad arrivare col pane, con i materassi, con i cuscini, dove ancora le organizzazioni in modo strutturato spesso non arrivano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Ucraino, dopo il suo discorso di ieri davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, oggi è a Washington, dove tra poco incontrerà il presidente Joe Biden. Zelensky gli presenterà un piano per la fine della guerra. Sentiamo Roberto Festa.
Un piano per la vittoria. Così il governo ucraino presenta il documento che tra poco, nel primo pomeriggio, ora americana, Volodymyr Zelensky presenterà al presidente statunitense Joe Biden. Fonti della Casa Bianca hanno già spiegato che il piano non contiene alcuna particolare novità e che presenta alcune delle richieste che Zelensky ha più volte sottoposto agli Stati Uniti, senza ottenere però il via libera, e quindi l'autorizzazione a usare armi occidentali, in particolare armi statunitensi, per colpire dentro il territorio russo, e poi altri aiuti militari e altri fondi economici, chiamando dunque in causa le istituzioni internazionali come il Fondo Monetario, e ancora procedure accelerate per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Non ci sarebbe nulla, sempre secondo le fonti dell'amministrazione statunitense, di davvero nuovo nella proposta di Zelensky, nulla di rilevante per porre fine al conflitto. Soprattutto nulla di così importante, tale da garantire la vittoria ucraina. Il problema è che Zelensky è in difficoltà, è venuto a New York per cercare ancora una volta di rinsaldare, di risuscitare il sostegno internazionale al suo paese, un sostegno sempre più incerto, lontano, mentre in furia il conflitto in Medio Oriente. Ha accusato Zelensky la Russia di volere terra, sempre più terra. Per il momento il presidente ucraino sa di poter contare sull'appoggio dell'amministrazione Biden, amministrazione che ha appena annunciato l'invio dell'equivalente di 375 milioni di dollari a Kiev in munizioni, missili antitank e sistemi di difesa aerea. Altri milioni dovrebbero essere annunciati nelle prossime ore. Gli americani sembrano poi pronti a fare una concessione importante: non permetteranno di usare gli ATACMS, cioè i razzi a lunga gittata in territorio russo, ma potranno utilizzare gli ucraini bombe guidate JSOW che diventano a lungo raggio fino a 150 km se lanciate dai caccia ad alta quota. La vera questione comunque è quanto possa durare questo sostegno. È già molto chiaro che nel caso la Casa Bianca dovesse arrivare Donald Trump, a partire dal prossimo gennaio, gli aiuti militari verranno radicalmente tagliati. Trump l'ha già detto esplicitamente, la guerra in Ucraina deve finire. Ma anche se le elezioni le dovesse vincere Kamala Harris, è piuttosto indubbio che gli aiuti militari potranno continuare ad affluire a questo ritmo, con queste dimensioni. Anche i democratici a questo punto si trovano e si troveranno sempre di più a dover giustificare presso la loro opinione pubblica il sostegno a Kiev, soprattutto se questo sostegno non appare condizionato ad una chiara visione su come far finire il conflitto e dunque far finire l'afflusso di denaro del contribuente statunitense all'Ucraina.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Nella notte tra il 26 e il 27 settembre del 2014, tre autobus su cui viaggiavano alcuni studenti della scuola normale rurale di Ayotzinapa, nello stato messicano di Guerrero, sono stati fermati e aggrediti dalla polizia locale che voleva impedire loro di partecipare ad una manifestazione a città del Messico. Sei ragazzi morirono per gli spari degli agenti, 25 riportarono gravi ferite, 43 furono sequestrati e sparirono. Avevano tutti tra i 18 e i 25 anni. Sulla loro sorte sono state avanzate diverse ipotesi e sono state aperte svariate inchieste, ma a distanza di 10 anni i loro corpi non sono stati trovati e non è stata accertata nessuna verità. La giornalista messicana Aranzazu Ayala Martinez è tra i massimi esperti del paese di sparizioni forzate, fa parte di una rete indipendente di reporter che in tutto il Messico si occupa dei desaparecidos. È stata in Italia in questi giorni ospite della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano e Sara Milanese l'ha intervistata.
Io lavoro e sono periodista.
Io lavoro come giornalista per Quinto Elemento Lab, un mezzo indipendente che realizza inchieste legate soprattutto alle sparizioni, ai desaparecidos del Messico. È stato fondato nel 2018, quando con un gruppo di colleghi giornalisti abbiamo realizzato la prima mappa nazionale delle fosse clandestine, cioè quei luoghi dove sono stati trovati corpi sepolti di persone non ancora identificate, nella maggior parte dei casi legati al crimine organizzato. Siamo entrati in stretto contatto con le famiglie di queste persone. Di fatto siamo le persone più vicine a loro e che riescono quindi a dare loro più informazioni. Considerate che fino a qualche anno fa i familiari non volevano parlare con i giornalisti, con noi lo fanno.
Perché antes nadie quería hablar del tema en los medios.
Bueno, e nel mondo si conoscono alcune di queste storie di sparizioni. Penso alla sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa, di cui giovedì ricorrono i 10 anni, a quelle delle donne di Ciudad Juárez, però ci sono anche molte altre storie.
Contando ai muchas otras historias.
Las cifras oficiales dan cuenta de aproximadamente 120.000 personas desaparecidas.
Le cifre ufficiali parlano di circa 120.000 desaparecidos in Messico dal 1974 ad oggi. Dal 2006 ad oggi il numero è continuato a salire. Negli ultimi 18 anni si contano infatti il 98% del totale dei desaparecidos nel paese. Un altro dato cruciale è che in base alle statistiche per questo reato c'è il 94% di impunità. Molte sparizioni di donne sono legate allo sfruttamento sessuale e al femminicidio. Molti ragazzi giovani vengono sequestrati dai narcotrafficanti e costretti a lavorare per loro. Sono tante le ragioni che fanno salire il numero delle sparizioni. Certo, ci sono storie come quelle degli studenti di Ayotzinapa che sono note in tutto il mondo, ma per noi purtroppo le sparizioni sono una realtà quotidiana.
Como fueron muy sonados, pero hay un sinfín de historias y muchas historias se repiten.
Sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, para entender
perché secondo te il caso degli studenti di Ayotzinapa è un caso emblematico delle sparizioni forzate nel paese.
Es emblemático por muchas cosas. Primero porque ese caso
è emblematico per molti motivi. È un caso così eclatante che ha sollevato la cloaca delle sparizioni a livello nazionale. C'erano già collettivi, si erano già tenute delle marce, penso alle carovane per la pace, la giustizia e la dignità, però il problema non era ancora così riconosciuto, fino a quando non sparirono i 43 studenti. Questo ha fatto sì che anche tutte le altre famiglie delle vittime iniziassero a chiedere verità e giustizia per i loro parenti. È un caso emblematico anche perché dimostra la complessità dello Stato e la sua brutalità. Sappiamo che molti poliziotti federali sono collusi con la criminalità organizzata, così come molti politici, perfino membri dell'esercito. Pensiamo al fatto che il governo non ha voluto per questo caso aprire i suoi archivi. Questo caso ha fatto anche sì che il tema ora non si possa più nascondere. I 43 studenti di Ayotzinapa sono uno spartiacque. Ricorrono ora i 10 anni dalla loro sparizione, il governo di fatto non ha fatto nessun passo avanti. Due presidenti nel frattempo hanno promesso giustizia, eppure siamo sempre allo stesso punto, senza sapere dove siano gli studenti, i loro corpi, né tantomeno dove stia la verità. Le ricerche degli investigatori indipendenti che smentiscono le tesi proposte avanzate dallo Stato e che mettono nero su bianco le responsabilità e i depistaggi fatti dall'esercito non sono state riconosciute nonostante fossero indagini inattaccabili ed esaustive.
Il gruppo internazionale di expertos indipendenti, il GIEI, non ha sido riconosciuto por las autoridades y no han hecho caso a estas exhaustivas investigaciones.
Si è aperto oggi a Siracusa il G7 dell'agricoltura insieme ai leader di G7. Ci saranno anche 11 rappresentanti di altrettanti paesi africani. Il focus principale di questa edizione infatti sarà sull'Africa. Chiara Garbini ne ha parlato con Nicola Morganti, presidente della Fondazione Acra.
Penso sia importante che ci sia un nuovo tipo di relazione, di partenariato con i paesi africani e noi come Acra e come AOI ribadiamo l'importanza di considerare anche la società civile africana, le organizzazioni contadine, le organizzazioni di donne, le organizzazioni rappresentative dei lavoratori che svolgono un lavoro importante insomma per soddisfare i diritti insomma, delle popolazioni africane e quindi è importante che non ci siano solo delle relazioni con i governi ma che si tenga conto appunto di tutti quei movimenti che sono attivi sul continente africano, che è un continente molto giovane, quindi tutti gli sforzi che si possono fare per l'integrazione della gioventù nel mondo del lavoro, istruzione, eccetera, sono sicuramente fondamentali. Il G7 vuole parlare di resilienza, di sostenibilità in agricoltura, di sistemi alimentari, mi sembra un tema molto, molto attuale, molto pertinente, e vediamo appunto poi come e quali saranno le proposte che verranno avviate. Io sono sempre un po' scettico rispetto a questi incontri perché c'è sempre un effetto di annuncio che poi non è seguito da fatti concreti.
Si parla spesso di Africa in generale, ma l'Africa non è un paese e quindi se possiamo dare una visione più puntuale, quali sono i territori più in difficoltà?
Sicuramente le zone che sono più fragili sono quelli dove ci sono dei conflitti, come il caso del Sudan. Poi l'area saheliana che va diciamo dal Senegal fino al Sudan e verso il Mar Rosso, questa fascia subito a sud della fascia desertica del Sahara è quella probabilmente più a rischio, dove fenomeni climatici dovuti anche appunto al cambiamento climatico diventano sempre più estremi e imprevedibili. Hai parlato di siccità, sicuramente questa colpisce spesso l'area saheliana ma anche recentemente l'Africa dell'Est. In Chad invece in quest'anno abbiamo abbiamo il problema inverso, che sono delle inondazioni. Ed è proprio questo fatto di avere dei fenomeni estremi che rende più fragili ancora queste situazioni. Ed è un po' un problema circolare. Le difficoltà che nascono dal cambiamento climatico creano un'insicurezza alimentare che spinge anche, soprattutto i giovani, verso soluzioni quali appunto cercare di attraversare illegalmente i confini per arrivare poi dopo nel continente europeo in cerca di mezzi di sostentamento, ma spinge anche alcuni giovani a raggiungere dei movimenti politico-militari per uno sbocco, insomma, in qualche modo, e questo crea ancora ulteriormente dei conflitti e aggrava le situazioni.
Adesso andiamo in Giappone, dove un uomo di 88 anni è stato assolto da una condanna a morte che pendeva su di lui dal 1980. Era il detenuto rimasto più a lungo in attesa di esecuzione nel mondo. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Banzai, hanno gridato le oltre 500 persone che questa mattina si trovavano fuori dal tribunale di Shizuoka per festeggiare l'assoluzione di Iwao Akamada, dichiarato colpevole nel 1968 e condannato alla pena di morte nel 1980. È l'uomo rimasto più a lungo nel braccio della morte nel mondo. I fatti risalgono al 1966, quando Akamada lavorava in una fabbrica di miso. Il 30 giugno di quell'anno, il suo capo, la moglie e i loro due figli sono stati uccisi a coltellate nella loro casa di Shizuoka. Ikimada è stato arrestato un mese dopo, accusato dei 4 omicidi, oltre che di aver rubato 200.000 yen e poi di aver bruciato la casa. Dopo 20 giorni di interrogatori, che secondo i suoi legali potevano durare anche 15 ore di fila, Akamada ha confessato. Ma al primo processo si è dichiarato non colpevole e ha detto di essere stato picchiato, torturato e costretto a confessare. Nel 1967, un anno dopo gli omicidi, all'interno della fabbrica sono stati trovati alcuni indumenti insanguinati e Akamada è stato dichiarato colpevole e condannato a morte, senza che fossero mai indagate altre persone. Dopo la sentenza definitiva del 1980 è iniziata una grande battaglia legale che aveva come obiettivo un nuovo processo. Secondo gli avvocati di Akamada, infatti, le macchie rosso scuro degli indumenti ritrovati non potevano aver mantenuto un colore così deciso, essendo rimasti per oltre un anno in una cisterna piena di liquido di soia. Ma solo nel 2008 i legali sono riusciti a ottenere un test del DNA del sangue ritrovato su quei vestiti. Il sangue non è risultato compatibile né con Akamada né con le persone uccise. 6 anni dopo, nel 2014, Akamada è stato scarcerato, ma le vicende legali sono proseguite ancora diversi anni e solo nel 2023 si è aperto un nuovo processo incentrato sull'attendibilità delle prove che avevano incastrato l'uomo. Da qui l'assoluzione. Secondo il tribunale di Shizuoka, gli investigatori avevano prodotto prove false. Si tratta del quinto caso di condanna a morte ribaltata in un nuovo processo in Giappone dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi. Nel paese la pratica della pena capitale non è molto utilizzata. Le esecuzioni dal 2000 al 2022 sono state 98. Ma il Giappone è l'unico paese del G7, insieme agli Stati Uniti, a mantenere la pratica della pena di morte. I condannati vengono uccisi tramite impiccagione e senza sapere chi sia effettivamente l'esecutore, dato che 3 guardie carcerarie premono contemporaneamente 3 pulsanti diversi e solo uno di questi apre la botola che fa cadere il condannato. Oltre al concetto di per sé di pena di morte, a far discutere in Giappone è il regime di opacità e segretezza che accompagna la pratica. I familiari del condannato non vengono a conoscenza dell'esecuzione se non dopo che è stata effettuata e il condannato viene a sapere dell'esecuzione con solo 1 o 2 ore di preavviso, motivo per cui chi si trova nel braccio della morte vive in uno stato di incertezza per cui ogni giorno può essere l'ultimo. Akamada ha vissuto in questa condizione per quasi 50 anni. L'uomo ha ora 88 anni e la sua salute fisica e mentale è decisamente deteriorata. Qualche anno fa diceva che quando pensi di non poter vincere non c'è più alcuna strada per la vittoria. Ora non è più in grado di esprimersi e spesso non sa dove si trova. Per questi motivi dal 2014 vive con sua sorella Hideko, di 91 anni, e non è stato in grado di presenziare al processo che ha portato alla sua assoluzione. La procura può ancora fare appello e la vicenda non è finita, ma per ora Akamada ha finalmente ottenuto giustizia.
Adesso World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nato nel 1948 a Faisalabad, in Pakistan, Nusrat Fateh Ali Khan aveva alle spalle una tradizione familiare plurisecolare di canto kavvali, una forma di canto devozionale della corrente islamica del sufismo. In possesso di straordinarie doti vocali, Nusrat Fateh Ali Khan cominciò ad esibirsi in pubblico a 15 anni e nel 1971 prese la guida dell'ensemble musicale familiare. Cantando in Urdu e in Punjabi, a volte anche in persiano e in altre lingue, Nusrat, i cui successi venivano trasmessi dalla radio, negli anni 70 diventò una star in Pakistan. Già nei primi anni 80 la Oriental Star Agencies, una etichetta di Birmingham che importava a beneficio della grande comunità immigrata musica da India e Pakistan e che valorizzava talenti locali, è stata un'etichetta cruciale nel far emergere il fenomeno del Bhangra, cominciò a promuovere Nusrat Fateh Ali Khan in Europa, dando un formato compatibile con le durate discografiche a interpretazioni di brani con una rilevante componente di improvvisazione nella quale Nusrat Fateh Ali Khan eccelleva, che potevano raggiungere lunghezze fluviali. Ma lo spartiacque fu rappresentato dall'esibizione di Ali Khan nel 1985 a Londra al WOMAD, Festival di World Music, creato nel 1980 da Peter Gabriel. Nell'88 Gabriel lo cooptò nella musica che allestì per il film L'ultima tentazione di Cristo e nello stesso periodo lo fece firmare per la sua nuova etichetta discografica Real World, con la quale Ali Khan realizzò album sia di cavalli tradizionale che di cavalli ibridato con elementi pop, album curati da Michael Brook. Negli anni 90 il successo di Nusrat Fateh Ali Khan fu enorme. Il cantante pakistano si esibì in mezzo mondo, affascinando con l'acrobatico virtuosismo e la profondità del suo canto, e d'altra parte le collaborazioni con artisti pop si sprecarono. Enorme fu anche il suo successo in India, dove alcuni suoi brani entrarono persino nelle colonne sonore di film di Bollywood. Ma afflitto da una serie di problemi di salute, Nusrat Fateh Ali Khan morì per un arresto cardiaco nel 1997, a soli 48 anni. Il 20 settembre la Real World ha pubblicato in CD e vinile Chain of Light, un album ricavato da una seduta di registrazione effettuata per l'etichetta nel 1990 e poi rimasta completamente dimenticata negli archivi della Real World. Quattro brani in cavalli tradizionale cantati in Urdu, Punjabi e Persiano che consentono di ritrovare nel momento del suo massimo splendore una delle più grandi e affascinanti voci di tutto il Novecento. E in arrivo c'è anche un accurato documentario, Ustad, che sarà pronto più o meno tra un anno. Chain of Light non solo ci offre delle pagine inedite dell'arte di Nusrat Fateh Ali Khan, ma ci riporta alla fase ruggente della world music, al periodo di grandi scoperte e di grandi figure carismatiche del fenomeno della world music. Non senza una qualche malinconia a ripensare ad un momento di straordinaria apertura al nuovo e all'altro, che forse ha sedimentato meno di quanto era lecito attendersi. Certo, Nusrat Fateh Ali Khan conquistava con una personalità eccezionale, ma a quasi 30 anni dalla sua morte, che cosa è rimasto nei nostri consumi e interessi musicali dell'arte e della tradizione che rappresentava e che pure con altri continua?
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.